Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Al Vangelo sia continuato.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo disse Gesù alla folla: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muore. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Parola del Signore.
Gloria a te.
Siamo sempre nel solito dialogo di Gesù con la gente. E queste parole sono la risposta a una, diciamo, un introito che Gesù ha fatto alla gente, perché si era messa a mormorare. È un termine che è molto usato nella scrittura dell'Antico Testamento per indicare quando il popolo non era d'accordo, succedeva qualcosa che non accettava e quindi si ribellava, diciamo. Allora, il mormorare, io lo spiegherei così: se prima uno sta ascoltando e in qualche modo vuole entrare in rapporto, io potrei dire vuole entrare nella storia con chi sta parlando, quando tu mormori ti tiri da parte, esci da quella storia. Gesù aveva detto che lui è il pane disceso dal cielo, loro non accettano e si tirano da parte. Allora Gesù fa ancora un tentativo e spiega con le parole che abbiamo proclamato adesso. Due sono i passaggi importanti, no, di queste parole. Uno dice: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre. Questo è il primo passaggio. E il secondo è la citazione, quando dice, sta scritto nei profeti, tutti saranno istruiti da Dio. Si riferisce alla profezia di Geremia della Nuova Alleanza, che è il capitolo 31 di Geremia. Quel capitolo dove Dio ha delle affermazioni che noi troviamo persino esagerate, meno male che sono esagerate, perché Dio dice: ma io ti ho sempre amato, io ti ho amato teneramente. E poi aggiunge, che poi è il passo caratteristico che viene citato dal Vangelo: tutti mi conosceranno, perché io perdonerò a tutti le loro iniquità. Allora, primo passaggio: nessuno va a Gesù se il Padre non lo attira. Qui mi ha sempre colpito una spiegazione di Sant'Agostino, che cita perfino un autore classico, Virgilio, nell'Eneide. E in latino sarebbe traid, Ma se il padre attira, attira per costrizione o per piacere? Esclude che sia per costrizione e dice, il padre attira con il piacere. Non è la sensazione che noi abbiamo quando seguiamo il Signore, non credo che proviamo tanti piaceri, ma questo riflette e dice, ma se uno non fosse attirato con il, in latino si dice, con il diletto, quindi con l'amore, con il piacere, può resistere. E spiega, quando un cuore vuole la giustizia, la bontà, l'amore, la gioia, no? La felicità, questo non è il modo di essere attirati al Cristo, perché è Lui che compie tutti questi desideri che noi abbiamo. E allora spiega perché il corpo ha i suoi piaceri, l'anima non ne dovrebbe avere. È un linguaggio che noi non riconosciamo molto bene, ma in pratica funziona molto bene, nel senso che se il cuore non è attratto dal suo piacere, non resisterà. E viene citato un salmo, il quale dice che Dio soddisferà i desideri del cuore. A dire la verità, la traduzione sarebbe Dio darà i desideri al cuore. Come a dire, l'azione di Dio è quella di far nascere i desideri di Lui in quel cuore. E quando il cuore avverte questi desideri, seguendo Cristo, li compie. E c'è anche un'antica annotazione, quando noi possiamo avere comprensione delle parole ascoltate, quando le ascoltiamo con piacere. Se noi nell'ascoltare siamo stufi, oppure cosa dice di questo, oppure questo qui dice così, ma si è fatto così, 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 no? Cioè quando noi prendiamo distanza, siamo annoiati o siamo arrabbiati, no? Possiamo ascoltare le parole di uno? Allora, i padri antichi notano che quando ascoltavano i farisei non avevano mai piacere. Quando invece si ascolta Gesù con piacere, lo si comprende. Questa annotazione di ascoltare Gesù con piacere rivela la forza di attrattiva del Padre per andare a Gesù. Siccome Lui è il dono del suo amore per noi, se noi siamo toccati da questo amore, noi accogliamo Gesù. Se accogliamo Gesù, siamo confermati in questo amore, non nostro per Dio, ma di Dio per noi. Questa conferma dell'amore di Dio per noi è la ragione che non ci fa staccare da Gesù, cioè ci fa credere in Lui. La prova qual è? La prova, la solita, che ci dice sempre, quando noi viviamo una difficoltà, un'ingiustizia, una violenza, e ci ricordiamo della promessa di Gesù e siamo attaccati alla sua promessa piuttosto che al nostro diritto ferito, piuttosto che la nostra gloria mancata. Quando siamo attaccati alla promessa di vita che viene da Gesù, vuol dire che il nostro cuore ha trovato piacere in Lui. Se il cuore trova piacere in Lui, non lo lascia. Ma se non lo trova, lo lascia presto, lo lascerà presto. Questa è la prima annotazione. La seconda, quando vivi l'esperienza del perdono dei suoi peccati, è istruito direttamente da Dio, perché l'istruzione ha a che fare soltanto con l'esperienza dell'amore di Dio per noi. Questa esperienza si fa se l'uomo si dichiara peccatore. E io vi faccio la domanda: quando noi in sincerità ci riconosciamo peccatori? Chiunque di voi dirà: io sono il peccatore più grande di questo mondo. Passando vicino, parole sante, sei proprio disgraziato, ma come ti permetti? Questa è la nostra reazione sotto. Quindi vuol dire che proclamiamo di essere peccatori solo perché quando uno si può mettersi all'ultimo posto, così tutti lo notano e lo invitano ad andare avanti. Lo scopo non è quello di essere peccatori, è di fingere l'umiltà per essere riconosciuti. E pensiamo così. Ma quando rinunciamo a questa, diciamo, astuzia cattiva, e riconosciamo davvero che siamo peccatori, allora facciamo proprio l'esperienza dell'amore di Dio. E questo amore è così vivo che quando non viene manifestato noi dai nostri fratelli, noi non perdiamo l'esperienza dell'amore. La custodiamo. E vi faccio un piccolo esempio preso dal Vangelo. Quando Gesù manda i discepoli a predicare lui a loro, a un certo punto dice: quando entrate in una casa, dite pace a questa casa. Se ci saranno persone degne della pace, la pace ricadrà su di loro. Se questi sono dei disgraziati, diciamo, si dice la pace ritorni su di voi. Provate ad applicare. Io faccio una cosa buona a te e tu mi mandi a quel paese. Se il mio essere, diciamo, manifestarsi un gesto di pace, è vero, quando tu mi mandi a quel paese, la pace torna a me, non la perdo. Se la pace io la perdo, vuol dire che non viene dal Signore, vuol dire che non ha toccato le radici del mio cuore, vuol dire che sono, è più comodo vivere in pace che non in guerra. Ma se l'altro mi fa guerra, io sono in pace. Guardate che non è scritto che tutti devono godere la pace. È scritto che ognuno deve offrire la pace, non che gli altri la vogliano, ma ognuno l'annuncia. Se l'altro non è degno di pace, la pace, voi non dovete perdere, che perché sarà per te. Non avete offerto la pace a Dio, avete offerto semplicemente, diciamo, che è più comodo vivere in pace, è stop. E questo è il secondo passaggio. La verifica di questi due passaggi sta, credo almeno, in questa notazione che avevo già cercato di spiegare un po' l'altro giorno. La gente mormora perché Gesù si professa come proveniente dal cielo, come dice lui al cielo. Come, ma che si vede questo? Questo discendere dal cielo non dice soltanto la provenienza, dice la via della rivelazione, cioè tutti noi vogliamo l'amore, ma nessuno vuole abbassarsi. E siccome non vogliamo abbassarci, noi facilmente perdiamo l'amore. Ma se perdiamo l'amore, avremo vita piena? No. Allora, la difficoltà per noi non è quello, no, io non voglio l'amore, no, tutti lo vogliamo. La difficoltà per noi è di accettare l'amore che si esprime soltanto abbassandosi, non innalzandosi. Il movimento di liberazione da parte di Dio per noi, con Gesù, è che si abbassa. Nessuno di noi vuole abbassarsi. E proprio perché non vogliamo abbassarci, noi d'amore non ci vogliamo. Questa credo che sia la vera difficoltà di fondo. Ma questa difficoltà denota tutta la mancanza di fiducia che noi, diciamo, abbiamo ci veste i piedi, dubitiamo. E quello che nella spiegazione sempre di Sant'Agostino, che ho cercato di dire l'altro giorno, quando Gesù risorge, i discepoli hanno già totalmente dimenticato che Dio, che Gesù aveva predetto questo. Cioè la prova li ha sconvolti. Hanno dimenticato. Noi facilmente dimentichiamo. E dimenticando noi restiamo chiusi sulla nostra fame. E invece di ritornare ad aprire il cuore in fiducia, noi prima, sapete cosa facciamo? Accusiamo. Il veleno che portiamo dentro è che davanti alle prove della vita noi accusiamo di più. Ma quando accusiamo siamo nel pieno della murmurazione, cioè non vogliamo avere la storia in comune con noi. Ma se è appena che torniamo a questa storia in comune con noi, ci riapriamo la sua promessa, ritroviamo l'amore suo e siamo più disposti di prima a abbassarci. E più ci si abbassa, più si vive l'amore. Più si vive l'amore, diciamo, meno pesa l'abbassarsi, perché sempre più si scopre quanto è grande l'amore e quanto letizia e gratitudine porta al nostro cuore. La storia è così. Non so se ci crediamo, o in teoria sì, ma in pratica è come se noi